Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Questa sera abbiamo un caro amico, lui è un regista, è un attore teatrale e un grande documentarista, da quello che ho visto. Lui è Tommaso Minniti, che saluto subito. Ciao Tommaso.
Ciao Ciro, grazie di avermi invitato.
Ecco, Tommaso ha pubblicato recentemente, ecco, un docufilm sull'assassinio di Aldo Moro. E il docufilm si chiama Non è un caso Moro, che tratta appunto l'evento più drammatico della storia della Prima Repubblica, se possiamo definirlo così, Tommaso. Ora, Tommaso, seguendo la ricostruzione del giornalista Paolo Cucchiarelli, mette in evidenza le contraddizioni della versione ufficiale, confrontandola con la realtà dei fatti, con le prove insabbiate e, possiamo dirle, nascoste e verità taciute. Dove tutti sapevano e tutti probabilmente sanno ancora. Ora, Tommaso, io ti voglio chiedere, prima di tutto, intanto, come nasce l'idea di trattare questo tema a distanza di, più di 40 anni dall'evento?
Edoardo, nel sindaco del Rione Sanità, a un certo punto, lui fa il sindaco del Rione Sanità, ha riunito tutti i guappi di Napoli e prima di morire dice: l'ignoranza è assai, è un mare di gente che deve essere instradata. Allora, lui era il sindaco del Rione Sanità, io sono nessuno, però è chiaro che pur essendo nessuno, chiunque abbia un atomo di coscienza ancora acceso dentro di sé, sente il bisogno perlomeno di riunire e raccordare i fili che ci legano ancora familiari, amici, conoscenti, un popolo, una comunione di gente. Va bene. Credo che in questi anni si siano spese politiche che abbiano contribuito particolarmente a distruggere, a disgregare i fili che ci uniscono. E quindi anch'io avevo esigenza, in altre occasioni l'ho espressa in modo ancora più aggressivo diciamo, sulla cronaca. Avevo esigenza invece di continuare a esprimere un qualcosa che fosse ancora più profondo rispetto alla contestazione della lettura che ci viene data dal mainstream della cronaca. Qualcosa di più profondo che quindi ho ritenuto necessario e opportuno ancorare ad un fatto storico che io ritengo fondamentale, paradigmatico, cioè l'uccisione di Aldo Moro, che era il padre della nostra patria. Oggi si parla tanto di patria, patriarcato, riempendosi la bocca, facendo uscire e entrare aria dalla bocca e dalle narici. Aldo Moro era sicuramente un padre mite della patria, il quale è stato ucciso in modo spregevole, e il quale ha portato con sé però un sacrificio che anch'esso è paradigmatico, il sacrificio di in qualche modo rinunciare a tutto, compreso all'orgoglio, compresa la propria vita, per un fine che è quello di aderire alla verità, la verità della propria vita, la verità della propria patria. Il suo è stato un tentativo, come ci dice Signorile nel documentario, di vera indipendenza, di dare compiutezza a questo barlume di democrazia. Per questo ha messo in gioco la sua vita. A me serviva quindi ancorarmi a un paradigma fortissimo, umano, cristiano, civile, morale, affinché non fossi solo in grado con il mio film documentario di raccontare una storia, un evento storico, civile, ma di tenere saldo un esempio per l'umanità che vedo oggi sta dissipando ogni suo anelito spirituale, ogni sua ricerca dello stesso motivo della vita. Quindi Aldo Moro offriva questo, il suo sangue offre questo e ci offre, essendo un sangue ancora vivo che non si decide ad asciugarsi, ci offre un esempio potentissimo di come si potrebbe ognuno di noi nella nostra vita aderire ad un valore assoluto che è la verità, che non può essere messo nel bancone del pesce, come invece oggi noi facciamo e ne paghiamo le conseguenze da ogni punto di vista.
Beh, Tommaso, sono d'accordissimo con te. Vedendo il tuo documentario, ho visto quanto, insomma, tutto quello che dici è espresso nel film e si vede anche quanto lavoro c'è dietro, perché sia da parte tua, sia da parte ovviamente di Paolo Cucchiarelli, a cui, insomma, tu hai fatto riferimento per poter estrapolare tutti gli elementi che sono davvero tanti. Ecco, tu hai fatto capire quanto sia, come dire, difficile nascondere l'assassino di Moro, o meglio, far passare il messaggio che la versione ufficiale sia quella vera. Ecco, io ti voglio chiedere adesso, entrando un po' più nel merito, partiamo dalle basi. Intanto, qual è la versione ufficiale, quella che ci hanno detto per anni? Quale sarebbe stato poi il movente di ammazzare Moro?
Dunque, la versione ufficiale, cominciamo dal fatto che un gruppo di brigatisti che si allenano, che si addestrano in una villetta di Velletri, immaginateli un po', ragazzotti che non hanno alcuna dimestichezza con armi che invece richiedono un controllo, come dicono vari testimoni, molto, una capacità professionale molto importante. Quindi questo gruppetto di ragazzotti si danno appuntamento in via Fani, decidono di realizzare il colpo che porterà alla strage degli uomini della scorta. Secondo quello che dicono loro ufficialmente, non era particolarmente, diciamo, indicato e previsto il giorno del 16 marzo, ma poteva essere un qualsiasi altro giorno. Se non fossero riusciti quel giorno, sarebbero riusciti in un altro giorno. Quindi, diciamo, una dinamica che ha al centro la casualità, pardon. Ecco perché noi cominciamo il film fin dal titolo a premettere che non è affatto un caso. Il caso Moro non è un caso, non è una casualità, è un programma politico, è un'organizzazione dietro che ha avuto delle presenze potentissime. La menzogna di Stato continua col dire che Moro viene portato in un intercapedine di un metro quadrato, un metro per due, in via Montalcini. La menzogna continua nell'indicare che Roma, nonostante fosse sotto assedio, le forze dell'ordine e lo Stato intero non è riuscito a cavar fuori un ragno da un buco. La menzogna continua dicendo che si è svolto una sorta di processo popolare, come probabilmente si è anche svolto, e questo processo popolare è finito con la sentenza di condanna a morte di Aldo Moro. La sentenza di condanna a morte, infine ultima grande menzogna, è stata eseguita con una sventagliata di mitra del duo Moretti-Maccari nel garage dell'appartamento di via Montalcini, con Aldo Moro sdraiato e avvolto nella coperta dietro, nel portabagagli della Renault 4. Allora, questa è la versione ufficiale. La versione ufficiale vede coinvolte naturalmente esclusivamente le Brigate Rosse, le quali sono state tutte quante assicurate alla giustizia, quindi la pace sociale è così garantita, giustizia è fatta. Se fosse così, io naturalmente...
Stato trovato il capro espiatorio, diciamo.
No, no, ma insomma anche coloro che hanno effettivamente preso parte, però se fosse così, io ti dico, non avrei avuto alcun motivo a fare un film nel 2023, no? Pace fatta, in fondo coloro che hanno compiuto per un atto forse di giustizia sommaria, ma che aveva il suo motivo, perché questo passa il culturama di sinistra di un certo tipo, cioè in fondo Moro era un uomo di potere che si è cercato quello che è successo, in fondo i brigatisti erano brutti, sporchi e cattivi, ma in fondo hanno fatto un atto di giustizia sommaria.
Ecco, qual era secondo loro, scusami, esatto, qual era proprio, questo è il punto alla fine, qual era il movente dei brigatisti per assassinare Moro?
Il movente dei brigatisti era che Moro fosse il centro del SIM, cioè di quel centro di potere collegato alle multinazionali che naturalmente era nemico acerrimo della sinistra, nemico acerrimo del popolo. Pasolini cita, o più, adesso non ricordo la citazione precisa, ma il più lontano possibile dalla stanza dei bottoni. Cioè anche Pasolini aveva individuato in Aldo Moro un uomo buono, un uomo giusto, la sua vita è tutta un'espressione non vorrei dire bontà, perché oggi il buonismo è un'arma terribile, ma è tutta un'espressione di fede cristiana e di espressione di questa fede cristiana e di questa morale cristiana. Aldo Moro era uno che, siccome rappresentava lo Stato, andava in doppio petto anche in spiaggia, va bene? Aldo Moro era una persona che sapeva che doveva morire, esattamente come Falcone Borsellino. Moro viene avvisato da Kissinger che la politica che sta portando avanti in Italia la politica interna, cioè quella di spezzare, cercare di spezzare il gesso che teneva bloccata l'Italia con la Democrazia Cristiana, che doveva essere sempre al governo, sempre portavoce degli Stati Uniti, il Partito Comunista sempre all'opposizione, sempre portavoce del PCUS sovietico. Aldo Moro capisce, con altri eminenti, illustri politici che gli danno una mano, capisce che bisogna spezzare questo gesso per far sì che quello che viene fuori dalla conferenza di Yalta, cioè un'Italia completamente imbrigliata, imprigionata dalla longa mano anglo-americana, va bene? Può questo gesso spezzarsi solo e attivarsi un principio di vera democrazia solo cercando di far dialogare i contrapposti contendenti. E quindi, se Moro fosse diventato presidente della Repubblica, non si sarebbe tirato indietro nel caso di un governo con una maggioranza diversa. E questo naturalmente non era possibile accettarlo né per gli Stati Uniti né per l'Unione Sovietica. Pensiamo che noi siamo ovviamente una nazione piena di basi militari. Pensiamo anche che Aldo Moro ha continuato la politica di Mattei sull'energia. Quindi Mattei viene fatto fuori dai servizi segreti inglesi, Moro viene fatto fuori dagli interessi anglo-americani. Perché? Perché non si poteva, l'Italia non poteva avere una propria politica energetica, una propria politica economica, una propria politica estera, figuriamoci, tantomeno interna. Questo perché? Perché perde la guerra, la Seconda Guerra Mondiale. E quindi non è che Moro non avesse capito questo, ma pur avendolo capito, pur essendo stato minacciato da Kissinger e da una parte dell'establishment americano, pur avendo avuto avvisaglie dell'attentato che stava per verificarsi finanche il giorno prima, e ci sono testimonianze incontrovertibili che ce lo dicono, cioè Moro riceve il giorno prima un messaggio anticipatore di quello che avverrà il giorno dopo. Eppure lui va avanti. Quindi il suo progetto politico, che è un progetto civile, che è un progetto storico importantissimo, lo porta avanti aderendo ad una verità civile, morale e storica al costo della sua stessa vita. Quindi più esempio di questo non vedo quale possa essere. Naturalmente, se vogliamo tornare al dettaglio poi della versione ufficiale e di quello che invece noi abbiamo abbracciato come ipotesi di lavoro, suffragata da testimonianze importantissime, tra cui l'onorevole Claudio Signorile, Monsignor Fabio Fabbri. Signorile partecipa alla trattativa per la liberazione di Moro in nome e per conto del Partito Socialista. Monsignor Fabio Fabbri è l'assistente di Don Curioni, che realizza la trattativa in nome del Papa. Quindi sono assolutamente testimonianze eccellenti. Un'altra testimonianza fondamentale che abbiamo è quella di Tina Anselmi, la quale dice una cosa importantissima per spezzare completamente il fronte della verità ufficiale, cioè che Moro era in via Gradoli e che tutti lo sapevano. Quindi innanzitutto cominciamo a dire che in via Fani, dove si realizza la strage, nulla è avvenuto per caso. In via Fani avviene tutto programmato e non si poteva sfuggire a quell'agguato. I servizi segreti conoscevano sapevano cosa sarebbe successo, non possono fare nulla. In via Fani ci sono i servizi segreti di tutto il mondo, i quali partecipano affinché sia realizzato quel primo passo del rapimento dei 55 giorni. Al contrario di quello che si dice nella versione ufficiale, Moro non viene portato in via Montalcini, viene portato inizialmente, come anche provato la commissione Moro 2, in via Massimi 91, in un palazzo dello IOR, poco vicino a dove avviene l'agguato di via Fani. Dopodiché che cosa succede? Esattamente come ci dice Tina Anselmi, cioè che Moro, tutti sapevano dove fosse. Dopo 3 giorni di prigionia c'è un'informativa della Guardia di Finanza, lettere anonime, per cui si sa che quello è l'appartamento. Un attico all'ultimo piano, ovviamente, del palazzo di via Massimi 91. Noi naturalmente nel film lo mostriamo, va bene? E sono le prime immagini storiche della prima prigione dove viene tenuto Aldo Moro. E la menzogna continua, perché la cosa che lo Stato non potrà mai dire, quindi nessun processo potrà mai essere riformato in tal senso, e nessun giornalismo ufficiale potrà partecipare a una versione come quella che noi denunciamo, cioè che Moro e i brigatisti sono in qualche modo costretti a scappare e a spostarsi. ovvero la presenza di un soggetto che è lo Steve Pietznik, che è al Dipartimento di Stato, l'uomo di Kissinger, il quale viene chiamato da Cossiga e dagli italiani, che si accorgono subito che ci sono dietro gli americani, e quindi è come se dicessero venite voi e risolvetela come voi credete. Steve Pietznik, stratega di altissimo livello, comincia una operazione strategica per cui le varie trattative in corso vengono strette ad imbuto fino all'ultima trattativa che viene lasciata in piedi. Questo fa sì che i brigatisti percepiscano costantemente una minaccia, cioè percepiscano di essere monitorati, come ci dicono varie testimonianze, dallo Stato e dai servizi segreti. Per cui scappano, e quindi dal covo di Via Massimi, poi si rifugiano in un altro covo, c'è la villa di Paolo Laziale, che è la villa di Polghetti, e poi ci sono altri posti, tra cui l'appartamento di Via Gradoli, che era zona di servizi segreti, oggi è zona di trans, di droga, forse si è un po' ripulita quella zona lì, ma quando siamo andati noi a girare era abbastanza pericolosa. Al tempo, nel 1978, era zona di servizi segreti, con appartamenti di uomini dei servizi. Tra questi appartamenti c'era il covo di Moretti, e nel palazzo davanti c'è la prigione dove hanno tenuto Aldo Moro. Questo ce lo conferma Tina Anselmi, la quale ci dice che tutti sapevano, compresa la famiglia. Quindi voi immaginate il dramma di una famiglia che sa dov'è, ma che non può far nulla, perché, come ci dice una telefonata tra Moretti e la moglie di Moro, loro sono veramente prigionieri in casa. Loro sono prigionieri in casa, la famiglia Moro. Finché l'epilogo avviene nel ghetto ebraico a Roma, Moro viene portato, e la gigantesca novità che noi abbiamo avuto il coraggio di dire è che Moro stava per essere liberato. Cioè, quelli che fanno i film ufficiali alla Bellocchio utilizzano degli escamotage onirici per dire una cosa che non possono dire. E infatti il primo film di Bellocchio finisce con la passeggiata di Moro per le vie di Roma, come a dire Moro doveva essere liberato. Il secondo film di Bellocchio, la serie più recente, comincia e finisce con Aldo Moro vivo all'ospedale. In effetti le due ipotesi erano o Moro liberato e portato in ospedale per essere ricondizionato, oppure, come in realtà è successo, Moro liberato, portato in un luogo, una macchina del Vaticano sarebbe dovuta arrivare, lo avrebbe portato in Vaticano, e avrebbe portato anche le Brigate Rosse, che sarebbero poi state espatriate in qualche modo. Quindi c'era previsto un salvacondotto per tutti, e quindi una soluzione positiva della vicenda. Se non che, come ci dice chiaramente sia Monsignor Fabio Fabbri sia che l'onorevole Signorile, il tavolo delle trattative a un certo punto si è visto che era un tavolo puramente virtuale, perché chi stava gestendo in realtà le trattative a un certo punto pone un blocco. E quindi Moro improvvisamente viene fatto fuori, viene ucciso, ma non certo in virtù di una sentenza di condanna nel bagagliaio della Renault 4, bensì nel sedile posteriore mentre stava aspettando di essere liberato. Noi dedichiamo a questo mezz'ora del nostro film, con tutte le prove, riscontri balistici, autoptici e quant'altro. È una verità ormai che trasuda, non può più essere fermata. Va bene, ci siamo incaricati noi di raccontarla, perché per vari motivi. Il primo motivo è che con quel delitto muore il tentativo di repubblica in Italia, e quindi noi oggi dovremmo chiamare questa situazione in un altro modo, dovremmo cominciare a prendere le nuove misure di quello che stiamo vivendo.
Avendo visto il film posso confermare che è stato un lavoro davvero molto impegnativo, perché sono tanti gli elementi che portate alla luce. Infatti ti volevo chiedere anche un'altra, volevo farti questa domanda, ecco, di riassumere, ecco, quelli che per te sono le contraddizioni, una, due, tre contraddizioni più evidenti, perché voi ne portate poi alla luce davvero tante, ecco, contraddizioni nel senso della versione ufficiale. Ecco, come per esempio il fatto di aver ritrovato Moro all'interno del bagagliai. Insomma, la dinamica non è quella che ci raccontano, i stessi proiettili quando Moro è stato, i bussolotti dei proiettili quando Moro sì. È stato rapito, ecco, quelli che secondo te sono proprio più eclatanti.
Guarda, allora, tra le cose che più mi piace citare, perché ci sono veramente delle prove incontrovertibili. Innanzitutto Moro era completamente... Allora, Moro e la Renault 4 sono ricchissimi di tracce. Quindi nel vestito di Moro ci sono tracce di terra, di elementi vegetali, di un certo tipo di zona, di sabbia e di salsedine, della zona indicata a Palo Laziale, nella villa, ex villa di Polghetti che noi andiamo a riprendere. C'è sabbia di Fregene. La Renault 4 è piena di sabbia di Fregene nei pedali della frizione, nei pneumatici, nei tappetini, nei parafanghi. Naturalmente poi i brigatisti saranno costretti a dire delle stupidaggini, come l'abbiamo messa noi nei pedali della frizione per depistare. Okay. In realtà ci sono testimonianze, per esempio, che vedono e indicano la Renault 4 nel luogo dove noi abbiamo fatto le riprese, a Fregene, nella spiaggia. Per quanto riguarda la dinamica dell'uccisione, la Renault 4 è piena zeppa di prove e di riscontri che avvalorano la nostra ipotesi di lavoro. Tant'è vero che quando la Renault 4 viene lasciata in via Caetani, nel film che tu hai visto, la versione cinematografica non c'è, perché nella versione cinematografica lasciamo degli elementi, insomma, dei particolari, non ne diciamo tutti, ma... il ritrovamento della Renault 4 viene fatto a mattina presto. Cossiga, in direzione nazionale della Democrazia Cristiana, già prima delle 10 ha detto a tutti che Moro è morto, mentre nella versione ufficiale l'ufficialità del ritrovamento è verso l'1 e un quarto. Va bene? Per cui c'è un avviso, l'avviso di una bomba, arriva l'artificiere, era arrivato in realtà già prima, quindi c'è tutta una cadenza di elementi che ci fanno capire che c'è un lasso di tempo, la mattina dalle 10 all'1, che in via Caetani hanno lavorato intorno a quell'auto. Perché? Perché era piena di tracce, perché era piena di elementi che avrebbero ricondotto a quella dinamica. E quindi, scoperchiando quella dinamica, avrebbero scoperchiato troppo palesemente il mandante, il movente e il vero esecutore. Dall'auto Renault 4 si capisce in modo incontrovertibile che Moro era seduto nel sedile posteriore, che viene ucciso da un killer professionista, e chi vedrà il film saprà chi, che stava nel sedile anteriore destro. Tutti i bossoli sono nella parte anteriore destra dell'auto. Quindi è assolutamente insostenibile che Moro sia stato ucciso, come ancora fanno vedere nei film, con la sventagliata di mitra nel portabagagli. Va bene. Ci sono macchie di sangue di Moro che con le dita aderisce al finestrino nella parte sinistra. Ci sono strisciate sul tettuccio dell'auto, evidentemente delle dita di Moro che aderisce con le dita insanguinate al tettuccio. Tutti questi riscontri sono fissati fin dall'inizio. Cioè, questa storia non è che Paolo Cucchiarelli, per scrivere la sua inchiesta, sia andato a scovare degli elementi nascosti, segreti. Come sempre avviene anche nel mondo del giornalismo e anche delle indagini, gli elementi vengono fuori all'inizio, solo che quando sono troppo espliciti e palesi, e un processo probabilmente non potrà politicamente o storicamente tenerne conto, questi elementi piano 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 negli anni e nei decenni vengono a essere dimenticati, affossati completamente. Per cui un giornalista serio oggi deve andare a prendere quegli elementi, li tira fuori, li ripulisce un po' e dice: ma guardate che questi già c'erano. I riscontri autoptici, fotografici e... gli esami firmati e controfirmati del tempo già dicono tutta la verità, solo che, non potendo questa verità essere messa nero su bianco nella storia, gli elementi sono stati sommersi. Tu immaginati che quando Steve Pieznik, questo stratega americano, fa delle dichiarazioni anche da Minoli, voglio dire, quindi nella RAI, nella televisione pubblica, in cui dichiara che è stato lui a muovere la strategia e che ha fatto premere il grilletto alle Brigate Rosse, in nome e per conto della forza che lo pagava. Recentemente, credo, il magistrato Palamara sia andato negli Stati Uniti a interrogarlo, E lui ha risposto: ma in realtà io sono solo uno sceneggiatore. Palamara ha preso e se n'è tornato. Quindi ci hanno riconsegnato una dichiarazione ultima che dovrebbe mettere, secondo loro, una pietra tombale sul ruolo di Piesnik, cioè ha scritto una sceneggiatura. Va bene? E per fortuna noi, per fortuna Paolo, con due libri che sono Morte di un presidente e L'ultima notte di Aldo Moro, mette in fila tutti gli elementi e quindi diventa un piano di lavoro che non può essere ribaltato. E io ho cercato, con i miei modesti mezzi, di sintetizzare in 2 ore di film tutti questi elementi che si incrociano vertiginosamente, perché lì dentro c'è tutta la storia della Repubblica Italiana.
Assolutamente, guarda, ripeto ancora una volta che il film è davvero molto molto bello, si segue molto bene, quindi invito tutti a seguirlo. Ecco, metterò comunque, cioè, sicuramente in descrizione di questa intervista.
Guarda,
il
è molto
per
semplice,
poterlo...
se volete, sì, se volete vederlo, andate nel sito, prima cosa, www.noneuncasomoro.com, oppure ci scrivete alla mail noneuncasomoro@gmail.com.
Lo lascio in descrizione.
È l'unico modo che abbiamo per diffondere un po' questo film, che, come tu ben potrai immaginare, non è stato considerato da nessuna piattaforma, ed è giusto che sia così, per cui solo una nicchia di persone, cioè solo chi vuole essere accarezzato dalla verità. Noi non pretendiamo di darti un cazzotto in faccia con la verità. Chi vuole essere accarezzato trova la strada per vedere di cosa si tratta e da che storia proviene.
Tommaso, venendo, diciamo, ai temi un po' più spirituali, ecco, tu hai voluto inserire un messaggio spirituale, come hai fatto capire, ecco, nel tuo film. Una cosa particolare è che tu fai vedere che Aldo Moro si confessa. Perché hai voluto inserire questa scena e se ce la vuoi spiegare, ecco.
Sì, dunque, innanzitutto è una delle cose che non sono mai state confermate nella versione ufficiale, e quindi la dice lunga anche sul fatto che in realtà c'erano dei rapporti tra il mondo esterno, c'erano delle trattative, perché la vulgata è che non si trattava con i brigatisti, nessuno sapeva dove fossero, no? Prodi faceva la seduta spiritica dove veniva fuori Gradoli, e Cossiga, invece di mandare le forze dell'ordine in via Gradoli, dove era Aldo Moro, le manda a Gradoli paese, quindi butta all'aria un paese, pur di non, perché non poteva permettersi di trovare Moro. In tutto questo, quindi, innanzitutto la confessione mostra come ci fossero e come dei legami, dei rapporti tra l'esterno e l'interno della prigionia, che quindi si poteva comunicare. Poi, perché chiamiamo in causa direttamente Don Curioni come, diciamo, padre confessore di Moro, mentre ho visto che nel film Bellocchio lo fa confessare da Don Mennini, che era un altro sacerdote che, insomma, stava in mezzo alle trattative, ai rapporti di trattativa. Ma comunque questo è indifferente. Ciò che conta, a mio avviso, è che diciamo, tu mi hai fatto una domanda dal punto di vista più spirituale, quindi è che Aldo Moro non perde assolutamente la direzione nella situazione in cui si trova, cioè nella situazione di estrema tentazione nella quale lui stesso sarà stato probabilmente chiamato, ma guarda, fino al giorno prima di essere rapito sarà stato chiamato in qualche modo a ritrattare la sua volontà di seguire una certa politica, di seguire una certa via, di seguire una certa strada. E questa spiritualmente si chiama tentazione. C'è un bellissimo dramma sacro che io sto rileggendo perché vorrei utilizzarlo, che è Assassinio nella cattedrale, in cui l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, prima di morire martire per mano del re, attraversa le tentazioni, ci sono i quattro tentatori, fino all'ultima tentazione raffinatissima, che è quella di fare la cosa giusta, ma con un'intenzione sbagliata, cioè orgogliosa, quella di farsi santo. Quindi in qualche modo io ho voluto rappresentare un Aldo Moro che, fuori dal suo ambito di potere, avendo passato tutte le tentazioni, continua ad aderire a quella verità, che è una verità cristiana, in cui la sofferenza e volendo il martirio, e quindi volendo il sacrificio della vita, sono contemplate. Io oggi stavo guardando un video su Facebook che mi manda un mio amico, in cui questa donna che è stata presa sotto la campana protettiva di Cappato andrà a morire in Svizzera. E dice una frase che mi ha colpito molto, dice: io avevo davanti, era una vicenda di una malattia incurabile, avevo davanti due strade, una quella dell'inferno più lunga, cioè quella della malattia, e l'altra quella di venire a Basilea a morire con l'eutanasia dolce. Allora mi sono reso conto di come parli Lucifero, di come Satana parli, cioè parla sempre attribuendo all'altro quello che è suo, all'altra strada quella che è la sua strada, cioè la strada della sofferenza, per Moro quella del martirio per esempio, e anche della sofferenza, perché essere allontanato dalla famiglia, dal nipotino, da tutto ciò che è tuo, sapere che stai morendo, che dovrai morire, eccetera, eccetera. E questo è molto espresso, molto ben espresso nelle sue lettere. Questa strada della sofferenza e del martirio oggi noi la concepiamo come la strada dell'inferno. Eppure tutti i santi, tutti i martiri, tutta la storia della cristianità dovrebbe invece suggerirci il contrario. Cioè che per mantenere fede al monolite verità, cioè a qualcosa che non è rinnovabile, non è suscettibile di progresso la verità, non è novabile. Per mantenere fede a questa cosa potentissima che è la verità e che è la nostra diretta connessione con Dio, si soffre. Si può soffrire? No, si deve soffrire, perché la verità è la porta, passa per la porta stretta che fa sangue. E mentre invece la cristianità ci ha sempre insegnato, e la mistica anche, ci hanno sempre insegnato che per la porta larga, che era la Santa Faustina Kowalska che dice: ho visto in una estasi, ho visto tanta gente andare per la strada larga, ballando, e alla fine della strada c'è il burrone. La strada dell'inferno è proprio questa, si arriva lì ballando, accompagnati da Cappato, alla dolce morte. Quella purtroppo è la strada della dannazione. Perché? Perché non è previsto da Dio che noi siamo padroni della nostra vita e della nostra morte. E quindi chi bypassa la sofferenza, che è quella di Cristo in croce, e chi bypassa la morte secondo Dio, automaticamente si consegna nelle mani del traditore, del tentatore. Quindi a me premeva il fatto che in realtà Aldo Moro fino all'ultimo abbia cercato di morire proprio santamente, cioè santamente vuol dire cristianamente, no? E di portare a Cristo, che è il confessore, tutta la sua vita, tutti i suoi peccati, tutti i suoi patimenti, ecco, portarli a Cristo. E una delle cose che più mi ha infastidito, quando poi, tra l'altro, ho visto il film di Bellocchio, non per chiamarlo sempre in causa, ma per dire un'altra cosa, cioè per dire che in realtà Moro è stato ucciso varie volte. Moro non è stato ucciso una volta sola il 9 maggio dentro la Reno 4. Moro è stato ucciso molto prima, politicamente, addirittura gli hanno fatto a distanza delle perizie psichiatriche. Quindi tentavano la distruzione psicologica, psichiatrica, morale, politica, civile e, da ultimo, culturale. E infine Bellocchio, con questa sequenza nell'ultimo film, tenta di ucciderlo spiritualmente, cioè propone una scena in cui Aldo Moro, magistralmente interpretato tra l'altro da Gifuni, si confessa, però gli mette in bocca delle parole prese da una lettera e rimaneggiate e contestualizzate nella confessione. Sostanzialmente viene fuori che Moro dice: a me non me ne frega niente del paradiso, dell'inferno, io voglio vivere. Ecco, io questa l'ho trovata una cosa molto, molto sgradevole, proprio inaccettabile, perché non si capisce perché nel 2022 tu debba vibrare l'ultima coltellata proprio nel punto più alto, che è la spiritualità dell'uomo Aldo Moro. Tanto non ce la faranno, perché Aldo Moro, il suo sangue è ancora vivo, è ancora lì a ricordarci che i traditori muoiono e restano cenere, mentre la vita di un martire, di un uomo che ha accettato la sofferenza per amore della verità, ha preso la sua croce ed è andato, ecco, noi ancora siamo qui a ricordarlo e a farne un memento. Questo è il ruolo della confessione, è il ruolo di un uomo che sapeva stare al suo posto anche poche ore prima di morire. Sapeva qual era il suo posto e il posto di Dio. Oggi andiamo a Basilea, invece, purtroppo.
Non ce la faranno, come hai detto, come hai appena detto. Ecco, a fine film tu hai inserito questa frase di Nostra Signora di Fatima. Quando crederà di avere tutto fra le mani, gli verrà strappata la preda. Puoi commentare questa frase in relazione anche a tutto quello che hai scoperto durante la realizzazione di questo documentario?
Guarda, io dico sempre questo, che in realtà il finale del film mi è stato sottratto, ma guarda che non è una frase retorica, perché io mi sono trovato che ho fatto il finale di un film che non era assolutamente previsto. Sì, io e Paolo ci siamo incontrati, io e Cucchiarelli, e dopo aver discusso di alcune cose, a un certo punto diciamo, come lo finiamo sto film? Come lo finiamo? E ci è venuta in mente l'idea di finirlo con un discorso di Moro, da presidente della Repubblica che non è mai stato. Dopodiché io per una casualità ho avuto davanti dei ragazzi di una scuola e siccome abbiamo cominciato il film intervistando dei ragazzi di una scuola che non ne sapevano nulla di Aldo Moro, ci è sembrato un giusto percorso, una giusta catarsi, un giusto riscatto mettere in finale il discorso di Moro indirizzato a questi ragazzi. Come parli ai ragazzi? Io ho imparato che ai ragazzi bisogna parlare dicendo loro la verità, nuda e cruda, non si può addolcire anche perché diventi noioso retorico. E a un certo punto, probabilmente io stavo leggendo il libro di Stefano Gobbi e ho trovato in questa frase la soluzione, cioè è la soluzione che ha trovato il mio film. E quindi è come se si fosse imposta questa frase, che è l'unica frase di speranza che mi è venuta da inserire, ovviamente osteggiata da chiunque altro che non fossi io, ma non ho voluto sentire ragioni e l'ho mantenuta fino in fondo. Sembra un po' strano una frase del genere in un film che in fondo ospita un'inchiesta giornalistica, per cui dice: ma dove vai a parare con una frase del genere? Eppure, alla fine del film, chiunque lo veda mi dice: il finale è stata la cosa più potente del film. Bene, vuol dire che quando il finale non lo decidi tu, che sei niente, ma lo decide qualcun altro per te, no? Il finale mi è stato letteralmente sottratto, l'ho fatto quasi incoscientemente, va bene? Ho potuto solo difendere una scelta che non sentivo neanche troppo mia. Però il che vuol dire che quando una cosa ti è ispirata, che non la senti tua, ma è giusta così, vuol dire che è più potente di te. Quello dicono tutti che sia una delle parti più potenti del film. Evidentemente quando si lascia spazio e si rende ragione di qualcosa di vero e di forte, bisogna arrendersi anche senza giustificarla. Io non ti so dire perché l'ho messa. Ti dico solo che è stato l'unica espressione di speranza che mi è venuta di pensare, perché altrimenti, e c'ho anche quel libro, dopo te lo faccio vedere, altrimenti qualsiasi cosa mi sarebbe sembrata retorica. Quando qualcuno ti dice sì, ma la soluzione, quindi tu vuoi che io ti dia una soluzione elettorale? Vuoi che io ti dia una soluzione geopolitica? Che soluzione vuoi? No, non ce n'è in quei campi di soluzione, perché la soluzione deve passare per forza per un ribaltamento del paradigma. La soluzione al delitto Moro è passata per la morte di Moro, non per la sua si torna a casa, yuppie, si torna a casa. L'Italia non era fatta perché Moro tornasse a casa, quindi la soluzione non poteva essere questa. In questo momento l'Italia non è fatta perché noi continuiamo a fare gli happy hour, non è questa la sua storia, quindi non potevo finire il film: forza ragazzi, studiate e vedrete che se fate bene scienze politiche sarete dei grandi uomini. Non si può fare questo. Questa retorica la fanno oramai solo i giornalisti del mainstream e purtroppo la sento fare anche dai giornalisti e dai vari uomini della controinformazione. cioè gettare lì una speranza che sia di geopolitica, che sia elettorale. Qui bisogna sperare che l'uomo trovi un'occasione per deporre la propria superbia, e quindi non dipenderà dall'uomo. O l'uomo è così santo che riesce a fare il vuoto in sé e deporre da sé la propria superbia, ma sono pochi i santi. Oppure accadrà qualcosa per cui l'uomo deve deporre la sua superbia. In questo evento, in questo processo, in questa parabola storica che potrebbe accadere chissà quando, è chiaro che se vieni da Dio, la parola di Dio si iscriverà nel tuo sacrificio. Se non vieni da Dio, la parola di Dio si iscriverà nel tuo castigo.
Beh, è sufficiente? Direi che è sufficiente, caro Tommaso, anche perché ci vuole coraggio anzi, ci vuole coraggio soprattutto a dire la verità e a dire le cose come stanno. Forse noi che abbiamo questa visione, anzi non forse, anche qua, sicuramente noi che abbiamo questa visione escatologica cristiana sappiamo meglio di chiunque altro che cosa vuol dire sacrificarsi per la verità, che cosa vuol dire lottare per la verità, che non è sempre belle parole, non è sempre la soluzione facile, non, come accade spesso ultimamente, ecco, la Chiesa sta deviando, me ne vado in altre religioni, la risolvo così, ecco, si demane nella Chiesa.
Beh, è fatta apposta.
La Chiesa sta soffrendo,
la deviazione della Chiesa. Sì, come dici tu, la deviazione della Chiesa è fatta apposta perché chiunque possa incrociare nella propria vita, come ho fatto io a un certo punto, un anelito verso Cristo, deve trovarsi una, come dire, un'auto parcheggiata che lo porta dall'altra parte. A questo sta servendo la deviazione della Chiesa in nome per conto del suo nemico, ovviamente. Quindi le cose sono due: chi ha particolare capacità di intelligenza e di discernimento, secondo me, deve stare molto attento a non abusare di questo discernimento, perché le strade che oggi si propongono alla vita del cristiano sono 10, di cui 9 sono false e una è piena di trappole. Chi invece non ha particolari doti di discernimento, in fondo il cristianesimo non è fatto per gli intellettuali, ma anche la contadina del Polesine dovrebbe essere in grado di stare nella via di Cristo. Quindi chi ha una fede vera non si pone il problema sulla dottrina, sulla deviazione della dottrina, perché probabilmente continuerà a fare quel che ha sempre fatto per una vita. Le nuove generazioni, che sono il pasto in bocca al Leviatano, che già sta... già l'acquolina in bocca. Le nuove generazioni completamente alfabetizzate di un'alfabetizzazione mediocre, ovviamente, no? Che serve solo ad abbassare le difese istintive, istintuali. Le nuove degenerazioni sono il pasto abbondante che il nemico si sta preparando. Per essi dubito che ci siano delle parole buone da parte di familiari, di sacerdoti. Mancano sempre di più gli esempi, perché in qualche modo, esattamente come si può essere interrotta la successione apostolica negli alti vertici, si è interrotta nelle famiglie la successione della parola, dell'esempio cristiano. E questo è un danno gravissimo. Quindi, come vedi, l'interruzione è avvenuta a tutti i livelli. A tutti i livelli, perché chi verrà dopo dovrà trovarsi la strada spianata per una... Il cadenzarsi degli eventi non dovrà denunciare un salto di una diversità nella direzione, dovrà sembrare tutto molto naturale, ad ogni livello di cultura, ad ogni livello di estrazione sociale. Ecco perché però ci deve essere una legge che va individuata, no? Per far capire, per capire per se stessi. E la legge è sempre la stessa, è contenuta nei libri sacri, è contenuta nella mistica. Ecco, secondo me la mistica è importantissima in questo periodo. Non a caso Padre Pio, una delle cose che diceva alla sua figlia spirituale di mantenere era le vite dei santi. Leggi le vite dei santi. La mistica è fondamentale perché tu hai l'esempio di un essere umano che è porta tra due mondi. e quindi ti dà l'esatta misura di quali sono i valori che per un cristiano sono fissi, non è che progrediscono con gli anni, non c'è progresso nei valori cristiani, non è che si può dire, beh, ma nel 2000, oh, no, non c'è progresso. Un santo si comporta così nel 1900, nel 1700, nel 1200, nel 300. Quindi forse tenere esattamente come dà l'esempio Moro, tenersi ancorati alla verità qualunque essa sia, perché anche tenersi ancorati a una piccola verità della nostra vita terrena è in qualche modo un appiglio per Dio, per tenerci ancorati a Lui. Se invece noi siamo falsi anche nelle piccole espressioni della nostra vita, vuol dire che non stiamo prendendo neanche i piccoli appigli che da lassù ci mandano. No? Quindi bisogna riconoscere questi. Laddove c'è la verità, tuffati. Se la verità ti fa così, non ti girare all'altra parte. Guarda, offrile un drink e vedrai che parlando, conversando e stando in compagnia della verità, ti verrà sempre più voglia di frequentarla.
Va bene, Tommaso, guarda, grazie mille per questa intervista, credo sia stata molto molto grazie bella, e siamo andati anche molto in profondità, ecco, una cosa che a me premeva era lasciarti libero questa volta, di poterti esprimere, anche se lo fai in maniera molto, ecco, molto tagliente, ecco, quindi arriva il messaggio anche in
metto
maniera...
nei guai chi mi intervista, diciamo così.
Molto bene. Allora, Tommaso, intanto ti ringrazio nuovamente, spero di vederti molto presto anche dal vivo.
Grazie
e vi consiglio davvero con tutto il cuore il film di Tommaso Minniti, Non è un caso Moro. Lascio il link in descrizione per chi, ecco, lascio il link in descrizione per chi vorrà vederlo, ecco, si può vedere online, e sul sito avete ci sono anche le date e i luoghi dove verrà proiettato, se volete vederlo dal vivo e conoscere anche Tommaso. Va bene, Tommaso, grazie ancora allora.
Grazie, buona serata. Ciao a tutti.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.